right now. Il settimanale della Fondazione Diritti Umani.
Benvenute e benvenuti alla nuova puntata di Rights Now, quella che comincia la settimana della Giornata Mondiale dei Diritti Umani e del Premio Nobel per la Pace. Sabato 10 dicembre, infatti, i tre vincitori dell'edizione 2022 riceveranno a Oslo il riconoscimento. E ancora una volta è stata una scelta politica. Sono state premiate l'associazione russa Memorial, l'ucraino Center for Civil Liberties e un prigioniero politico, il bielorusso Ales Bielyatsky. Il messaggio è chiaro, la pace si ottiene solo fermando la guerra e rafforzando diritti umani e democrazia in Russia, Bielorussia e Ucraina. Nell'attesa di capire se ai premi seguiranno anche i fatti, abbiamo intanto sentito Andrea Gullotta, presidente di Memorial Italia, che ci parla di quanto è difficile difendere i diritti umani nella Russia di Putin.
È una situazione di estrema gravità, chiaramente, in un contesto di violazione dei diritti civili e umani, ma va detto che comunque Memorial, pur nella difficoltà, continua ad operare.
La guerra contro l'Ucraina, la repressione delle persone omosessuali, ancora la criminalizzazione del dissenso, ecco, tutto questo passa nel Parlamento russo, nella Duma, sostanzialmente all'unanimità. Che ruolo pensate dunque di poter conservare in una società che appare così chiusa, granitica, a favore delle politiche di Putin?
Ma credo che sia necessario fare una grossa distinzione fra quello che è il linguaggio della politica e quello che è il linguaggio della società. È vero che il governo Putin continua ad avere un grosso sostegno, è vero pure però che vedendo bene i numeri ci si rende conto che questo sostegno non è particolarmente forte, soprattutto non corrisponde al sostegno che c'ha a livello istituzionale. Abbiamo continue notizie di persone che si ribellano, di persone che si oppongono a questa situazione in un contesto chiaramente repressivo. Ma la gente continua a protestare, continua a essere mandata in carcere e soprattutto anche vedendo i dati, ad esempio dei sondaggi in cui si parla di un 70% di russi a favore della guerra, bisogna ricordare che c'è un 30% che risponde a un sondaggio statale dando nome e cognome e dicendo che è contrario.
Rights Now. Ascolta, partecipa, reagisci. segreteria@fondazionediritti-umani.org.
Il 10 dicembre saremo quindi con un occhio a Oslo per i premi Nobel per la pace e con un occhio a Milano, dove la Fondazione Diritti Umani farà un'iniziativa speciale a cui siete tutte e tutti chiamati a partecipare. Lo spiega il nostro direttore Danilo De Biasio.
La Fondazione Diritti Umani, che realizza questa trasmissione e il Festival dei Diritti Umani, invita tutti voi che ci ascoltate sabato 10 dicembre a iniziare un censimento dei luoghi di Milano che ricordano, nel bene o nel male, i diritti umani. Milano è ricca, anche se non tutti sono luoghi conosciuti, sicuramente tutti meritevoli di essere scoperti.
Il barbiere Gian Giacomo Mora e il commissario Guglielmo Piazza, posti sopra un carro, sono tanagliati nei luoghi più pubblici della città. Nel corso detto del carrobbio è tagliata loro la mano destra. Nel luogo della giustizia sono spogliati nudi. Con la ruota se gli rompono le ossa delle gambe, delle cosce, delle braccia.
Milano infatti è la città che contiene il ricordo della colonna infame, uno dei più agghiaccianti linciaggi di innocenti. Ma è anche la città di Cesare Beccaria, che nei podcast che realizziamo per le scuole ci è stato raccontato niente meno che dall'ex magistrato Gherardo Colombo.
Beccaria ritiene che le pene debbano servire esclusivamente a prevenire la commissione dei reati e non siano espressione di vendetta nei confronti di chi li ha commessi. È contro la tortura, contro la pena di morte.
La Fondazione Diritti Umani ha scelto 5 luoghi milanesi che ricordano avanzamenti di libertà o clamorose sconfitte etiche e li racconterà con altrettante audioguide. Scoprirete quali sono sabato 10 dicembre dalle 12 all'auditorium di Radio Popolare. E potrete venire ad aggiungere anche i vostri luoghi che ricordano i diritti umani. prenotatevi a segreteria@fondazionediritti-umani.org.
Rights Now, il settimanale della Fondazione Diritti Umani. Ogni lunedì alle 7 su Radio Popolare, quando vuoi, in podcast.
In conclusione di questa puntata di Rights Now torniamo a parlare di mondiali di calcio in Qatar, perché un effetto positivo l'hanno creato. Si parla tanto di diritti umani e di compromessi etici. Un esempio, Blue News, la rivista online dell'azienda di telecomunicazioni Swisscom, che ha intervistato il filosofo Francis Cheneval. Cheneval ha detto che il Qatar è un paese autoritario, fortemente influenzato da un Islam retrogrado, ma aggiunge anche che pure la Chiesa Cattolica proibisce l'omosessualità e diventa problematico quando tali opinioni vengono incorporate nelle leggi. La Svizzera intanto ha appena concluso l'acquisto di gas liquefatto dal Qatar e l'Arabia Saudita è diventata proprietaria del 10% della seconda banca svizzera. Che fare allora? Il filosofo Cheneval se la cava così. I governanti, dice, hanno la responsabilità esecutiva di un intero paese e devono trovare un equilibrio. E quindi non resta che la protesta, anche talvolta un po' guascona, come quella inscenata da Mario Ferri, che ha attraversato il campo dove si giocava Portogallo-Uruguay a favore dei diritti e della pace.
Sono partito con la chiara intenzione di fare invasione e portare un messaggio, tre messaggi, che loro hanno vietato. Cioè il succo di tutto è che loro hanno vietato ai capitani, agli spettatori, i messaggi che il mondo vuole mandare, cioè diritti umani. Nel mio caso poi si è parlato dell'Ucraina, dove io sono stato un mese missionario, e i diritti umani delle donne, delle donne in Iran. Allora io mi sono detto, cavolo, se l'hanno vietata a tutti, ci vuole un diversivo, ci vuole qualcuno che non possa essere fermato. Allora, siccome io già l'avevo fatte queste cose.
Come hai fatto a superare i margini di sicurezza?
Calcola che l'ho fatto già tante volte, questa è la 12ª volta, il 3° mondiale che faccio una cosa del genere. In questo caso ti dico che la sicurezza era incredibilmente organizzata, perché più vai avanti e più la FIFA si organizza. Però hanno lasciato un piccolo buco dietro la panchina del Portogallo. Io mi sono arrampicato letteralmente dietro la panchina del Portogallo, l'ho scavalcato e sono riuscito a entrare e a mandare il messaggio.
Sei stato trattato, diciamo così, coi guanti bianchi dopo, oppure ti è andata una strapazzata?
Assolutamente con i guanti bianchi. Però c'è da dire che c'è stato un filtro tra me e questo problema che ho avuto la polizia, che sarebbe Gianni Infantino, che è il presidente della FIFA, e lui è venuto giù, abbiamo un attimo parlato.
E mi ha incuriosito molto quello che tu dicevi sull'Ucraina. Tu hai detto che ci sei stato, è stato come volontario, quando
è iniziata la guerra, nel momento che tutto il popolo ucraino scappava. Siamo andati con un amico, siamo andati a Kiev e siamo stati lì un mese con un autobus, prendevamo le persone e le trasportavamo fuori.
E restiamo ancora sui mondiali di calcio, questa volta con un appuntamento per un libro che vi consigliamo.
I mondiali di Qatar 2022 sono in pieno svolgimento, siamo grosso modo a metà, e si parla di quello che accade durante le partite, ma si parla finalmente, fortunatamente, anche di quello che accade fuori dagli stadi e di quello che è accaduto per rendere possibile la costruzione di quegli stadi. Sfruttamento estremo del lavoro migrante, con centinaia se non migliaia di lavoratori migranti morti, e poi si parla anche della situazione dei diritti umani della popolazione locale, delle donne discriminate, delle persone omosessuali criminalizzate. Di questo e molto altro parleremo lunedì 5 dicembre alle ore 18 presso la sede delle ACLI in via della Signora 3, naturalmente a Milano, in occasione della presentazione del libro Qatar 2022, i mondiali dello sfruttamento, pubblicato da Infinito Edizioni, con l'autore Riccardo Nuri, che vi sta parlando. Ci saranno Gianfelice Facchetti, Federica Seneghini, Danilo De Blasio e Silvio Ziriotto. Vi aspettiamo.
E grazie della segnalazione, Riccardo Nuri, che ha scivolato in realtà sul nome del nostro direttore, che si chiama Danilo De Biasio. Ma per il resto è tutto giusto e soprattutto tutto confermato. Ci vediamo stasera alle Acri e poi sabato 10 dicembre a mezzogiorno all'Auditorium di Radio Popolare per la Giornata Mondiale dei Diritti Umani. Prenotazioni a segreteria@fondazionediritti-umani.org.
Rights Now. Il settimanale della Fondazione Diritti Umani.